voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il suo spirito.
Oggi è festa, celebriamo la conversione di San Paolo Apostolo. Ci uniamo a questa grazia anche noi per tutte le nostre piccole o grandi conversioni che sono tutte segno della sovrabbondanza dell'amore di Dio per noi.
Alleluia, 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 alleluia.
Quanto sono da onorare i tuoi amici, o Dio, salda è la loro autorità e non verrà meno.
Alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Oggi celebriamo la conversione di questo grande santo, un apostolo, che non ha conosciuto, diciamo, fisicamente Gesù, ha conosciuto dopo. Gesù si è fatto conoscere da lui dopo, nello Spirito Santo. Ha conosciuto in maniera vera e anche un po' unica. Un po' le conversioni sono sempre un po' uniche, perché fanno riferimento sempre alla persona che la riceve, che è un dono convertirsi. Quella di San Paolo, diciamo che è proprio, è unica, diciamo così. Tant'è che la prendiamo un po' così, come quasi come un paragone, come una testimonianza che ci serve per dire come sta andando la nostra vita, no? Però oggi che siamo tutti qui, questa sera, quando parliamo di conversione, potremmo pensare una cosa del passato. E magari qualcuno di noi ha avuto un'esperienza forte, no, di Dio, qualcuno no, qualcuno sì. Ma se la Chiesa la propone oggi, no, come festa, vuol dire che la conversione comunque è un atteggiamento più grande, è più generale, non è solamente la conversione di quel giorno, di quell'anno. È un atteggiamento proprio della Chiesa, no, che si converte a Cristo, che è orientata verso Cristo. Però la Chiesa può essere anche a volte nei suoi membri infedele, può allontanarsi dallo sposo. E infatti San Paolo, quando dice, quando poi si ravvede, dice, no? Mi piace molto quello che dice, forse per ignoranza si era allontanato da Dio, ma dopo, quando è stato illuminato, dice, completo, do compimento dei patimenti di Cristo, do compimento dei patimenti di Cristo che però manca a me, a favore della Chiesa. Quindi lui si mette in rapporto con la Chiesa e con Cristo dopo, quando si è convertito, e vuole recuperare quello che prima per ignoranza aveva fatto. Che cosa aveva fatto per ignoranza? Ce lo dice all'inizio della lettera a Timoteo: rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, perché mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza. Che cosa faceva per ignoranza? Caspita, lodava Dio, era zelante. Con l'ignoranza, lui chiama ignoranza quello che prima pensava un amore retto verso Dio. Ecco la conversione. Da amore retto, ortodosso, a ignoranza, che cammino ha fatto quest'uomo? Incredibile. Chiama ignoranza quello che prima chiamava amore retto, che lo portava ad uccidere i cristiani. Quindi, provate a pensare in questo passaggio, se c'è o non c'è, c'è una grande conversione. Ed è una conversione, in questo caso qui, che è passata attraverso la mente. Ha capito. Poi c'è la conversione shock, subito non si capisce niente. Poi dopo devi capire però, poi la testa ci vuole, poi devi essere intelligente anche, devi usare l'intelligenza. Perché poi quelle cose che ti sono successe 10 anni fa, 20 anni fa, ti riaccadono. E tu rischi di nuovo di agire per ignoranza, con ignoranza. Ma come, dici, sto sempre a messa, sto sempre all'adorazione, non mi devo convertire. Bravo, ti devi convertire proprio. Proprio perché vai sempre a messa ti devi convertire. Come se Dio gli piacessero le tue figurine davanti a Lui. Dio non ha bisogno delle figurine nostre, ha bisogno che noi camminiamo con la testa. La conversione è qui. Non è in un'opera. Infatti non si sa se è caduto, non è caduto, come è caduto. Ma un fascio di luce lo ha immerso, un fascio di luce. È una luce la conversione, la mente cambia. Ma la mente non cambia una volta solo nella vita, perché sennò è falso quel cambiamento. La mente cambia sempre. E noi possiamo convertirci, cambiare mentalità. Porgo una cosa, per esempio, cambia la storia. Cambiano in questi anni, sta cambiando un po' tutto. No, io devo essere fedele a tutte queste cose qui che ho imparato 10 anni fa, 20 anni fa. Non ti converti. Ma come no, sono fedele, sì, sei come San Paolo che uccideva i cristiani. E se uno ti dice, guarda che ci sono orizzonti nuovi, che il cristianesimo può andare anche lì. No, 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 no. E faceva così San Paolo. Per dire che uno si deve convertire sempre, perché qual è la meta? È l'amore infinito di Dio. E anche Madre Teresa di Calcutta si convertiva tutti i giorni, anche San Francesco d'Assisi, e piangeva i propri peccati, piangevano i propri peccati. Quali erano i peccati dei santi? quelli che loro ritenevano durezza di cuore. E che cos'era la durezza dei cuori per i santi? Non essere docile alla parola di Dio. Sentire quel fremito, quella durezza che se non lo esprimi con la bocca però l'appiccichi agli altri, alle situazioni. Non essere docile. E se non ti converti rimani sempre più duro. Liturgicamente perfetto, ma il cuore di pietra. E che ci fa il Signore con una persona liturgicamente perfetta? Che ci fa? È il Dio dei vivi, non è il Dio dei morti. E quindi Lui attira i vivi, ma i vivi devono camminare, devono cambiare mentalità, a partire dai sacerdoti, a partire da tutti noi. Quindi non ci sentiamo tranquilli o onorati perché 20 anni fa da niente siamo andati a messa. Perché questo oggi per noi è un peso, è una responsabilità, non è un vantaggio. Perché comunque bisogna di nuovo mentalmente essere docili. Perché proprio a quelli che camminano di più, proprio a quelli che vogliono camminare, il Signore a volte li sollecita ancora di più e quindi la conversione dura sempre, continua sempre. E cambiare mentalità fa male. Pensate a una persona che per 40 anni, 50 anni ha fatto sempre lo stesso lavoro, gli mancano 2 anni per andare in pensione, arriva il dirigente, l'amministratore delegato gli dice devi cambiare tutto il tuo modo di lavorare. Ma mi mancano 2 anni. No, devi cambiare tutto il tuo modo di pensare. Oggi questo succede sempre di più nelle società e credo che la Chiesa debba fare così. Nella Chiesa noi dobbiamo essere come appunto pronti a lasciare la comodità di quel programma, di quel modo di lavorare, di pensare, perché arriva Lui che ti dice cambia mentalità. E guardate che non c'è un'età nella Chiesa, puoi cambiare mentalità a 30, 40, 50, 60, 80, 90 anni. Abramo è uscito da vecchio, era vecchio, l'ha chiamato il Signore. Cambia mentalità, vai fuori. E così anche a noi. Ma perché ingenuamente pensiamo che convertirci sia non dire più bestemmie e andare a messa la domenica e andare a qualche adorazione. Ma a me fa ridere queste cose, fanno ridere. Non è questo convertirsi. È cambiare mentalità. E appunto si capisce benissimo quando uno lavora in un'azienda, no? Se non cambia mentalità, non sa usare quel computer, non sa lavorare come serve lavorare oggi. E lo licenziano. Perché non cambia mentalità. E così, in maniera diversa chiaramente, ma il Signore ci invita, è sollecito a cambiare mentalità. Allora oggi la festa di San Paolo a me mi fa capire 2 cose. Una, che più camminiamo e più siamo in debito nei confronti di Dio. L'altra, che dobbiamo supplicare sempre la grazia. La grazia. La grazia perché potremmo rischiare di irrigidirci nelle posizioni e arrivare al punto di condannare Gesù più che servirlo, come dice Gesù a Paolo: perché perseguiti il mio corpo? Perché mi perseguiti? E tante volte penso, no, che senza volerlo, no, assumendo posizioni troppo rigide nella Chiesa, si perseguita il suo corpo, come viceversa anche. Noi pensiamo di servire il Signore e invece gli facciamo male, perché ci siamo induriti.
Preghiamo.
Il pane di vita di cui ci siamo nutriti, Signore Dio nostro, comunichi anche a noi l'ardore di carità che aprì il cuore dell'Apostolo Paolo alla sollecitudine di tutte le chiese. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Leggiamo l'ultima preghiera dell'ottavo giorno. Dio ricco di grazia, quando conoscendo solo una via da percorrere e vedendola bloccata cadiamo nella disperazione, ti scopriamo sempre accanto a noi. Tu sei il Dio che rinnova la promessa. Scopriamo che apri dinanzi a noi nuove strade che non ci aspettavamo. Ti ringraziamo perché tu superi le nostre aspettative. Ti ringraziamo per la tua sapienza che sovrasta la nostra comprensione. Ti ringraziamo perché i tuoi sentieri creativi ci aprono possibilità prima impensate. Se cerchiamo sulle nostre mappe senza trovare alcuna strada, sappiamo di avere sempre te che ci guidi per sentieri piani. Preghiamo in Gesù Cristo nostro Signore e nella comunione dello Spirito Santo che tu ci conduca sempre nuovamente a te. Amen. Andiamo in pace.
In nome di Cristo. Andrò a vedere un Dio in cielo, patria mia. Andrò